Radio Grad, la radio libera e resistente.
Un ben ritrovati ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Oggi è un po' una versione inedita del megafono a cura della redazione Lotta Continua. Faremo un dialogo un po' a due, io e Giuseppe Saraceno, entrambi facciamo parte dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che ha anche un sito internet nato nei mesi scorsi. L'obiettivo è monitorare e denunciare l'attività di militarizzazione nelle scuole e negli atenei, e vorremmo capire di più da Giuseppe che cos'è questo osservatorio, perché nasce, chi ne fa parte, quali metodi di lavoro si è dato, quali sono i suoi obiettivi, insomma.
Allora, ciao a tutti e a tutte, grazie dello spazio, insomma, che siamo riusciti a ritagliare per l'osservatorio. Ogni spazio è prezioso. Allora, l'osservatorio contro la militarizzazione è nato come osservatorio contro la militarizzazione delle scuole a seguito di un ciclo di corsi di formazione del CESPO a proposito della guerra e della militarizzazione degli spazi sociali, con particolare attenzione chiaramente al mondo dell'istruzione. Un ciclo di incontri che ha avuto un grande successo tra il personale della scuola e alla fine del quale ci siamo chiesti: beh, ora come continuiamo, come andiamo avanti, come usciamo su questi temi? E ci siamo immaginati appunto uno spazio che potesse essere aperto a tutti, no? Uno spazio dove chiunque fosse interessato a contribuire, a dibattere sul tema della militarizzazione delle scuole, potesse essere benvenuto. Siamo partiti all'inizio con un appello che abbiamo diffuso a livello nazionale, raccogliendo un bel numero di firme. Dopodiché c'è stata la presentazione dell'appello e dell'osservatorio e del primo dossier che avevamo intanto costruito come ricerca, no, sugli avvenimenti che riguardavano le nostre scuole. Abbiamo presentato tutto questo in una conferenza stampa a Montecitorio e siamo, ufficialmente nati come osservatorio. Che poi col tempo ci siamo piano piano un po' strutturati meglio. C'è una mail list generale che è, abbastanza nutrita. Le persone che hanno firmato l'appello appunto fanno parte di questa mail generale, e ci siamo divisi in dei gruppi di lavoro, con tematiche diverse l'uno dall'altro. Sono tematiche di ricerca delle notizie, un gruppo di lavoro sulla costruzione del vademecum, su cui due parole dopo, un gruppo di lavoro sui corsi di formazione, tanto credo, un gruppo di lavoro sull'università, che è molto importante. E quindi stiamo procedendo così, c'è una mail list generale, ci sono dei gruppi di lavoro e il luogo decisionale è l'Assemblea Nazionale. Siamo alla terza Assemblea Nazionale. Nel corso della terza Assemblea Nazionale di agosto abbiamo deciso di allargare, no, di estendere il nostro campo d'azione all'università, e ci siamo poi denominati come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Insomma, il lavoro è tanto perché quello che sta succedendo intorno al mondo dell'istruzione e del sapere, a nostro avviso, è davvero grave. E noi l'abbiamo chiamata una vera e propria intromissione di campo, no, da parte delle forze armate all'interno delle istituzioni scolastiche e dell'università. Chiaramente poi, si tratta di un percorso, si tratta di un'intromissione che non è cominciata ieri. Sono diversi protocolli, no, che legano il mondo dell'istruzione al mondo della difesa, a partire da un protocollo del 2014 tra il MIUR, quello che si chiamava MIUR, il Ministero della Difesa, a proposito, no, dell'approfondimento di temi inerenti alla Costituzione, per arrivare al 2017 con un protocollo di intesa tra il MIUR, il Ministero della Difesa e il Lavoro, per arrivare poi al 2019 con un protocollo d'intesa tra il MIUR e l'Arma dei Carabinieri, e al 2023 con l'ultimo accordo tra il MIM, ora si chiama MIM, e Marina Militare, E abbiamo notato in tutto questo che il filo conduttore, no, di tutti questi protocolli gira gira è sempre l'idea di un'offerta occupazionale, no? Questo, magari su questo ci torniamo anche dopo, però ci preoccupava questo filo conduttore che lega tutti questi protocolli. Quello che facciamo quotidianamente è quindi, insomma, cercare di arginare questa deriva che sta invadendo le nostre scuole. E lo facciamo quotidianamente con un'attività, come diceva prima Federico, di monitoraggio quotidiano, costante di quello che succede nelle scuole e nelle università. E però per far questo, diciamo, c'è bisogno della collaborazione di tutti e di tutte. Infatti, per questo, diciamo, noi abbiamo pensato un osservatorio come uno spazio aperto davvero a tutti, un bene comune. Invitiamo infatti tutte le persone che hanno a cuore i destini della scuola pubblica e dell'università ad unirsi al nostro lavoro, a iscriversi alla nostra mail list, a iscriversi ai gruppi di lavoro e a partecipare nelle città dove siamo radicati alle attività che portiamo avanti.
Intanto grazie a Giuseppe e qualche osservazione l'aggiungo io, poi prima di chiedere sempre a Giuseppe di illustrarci questo vademecum. Cioè noi in realtà abbiamo iniziato quella che poi è una vera avventura, una nuotata contro la corrente, perché veniamo da anni nei quali la presenza di militari e all'interno delle scuole e dell'università si è fatta decisamente massiccia. Per soffermarci su alcuni fatti, in Sicilia il ritorno a scuola in questi giorni è avvenuto con i marin di Sigonella, giardinaggio, ripulitura, tinteggiatura, le lezioni di inglese, sono le attività che vengono proposte alle studentesse, agli studenti di alcune scuole catanesi in collaborazione con i sottufficiali della base statunitense di Sigonella. Quindi lo scorso anno avevamo iniziato l'anno scolastico con l'alzabandiera e oggi ci ritroviamo invece i Marine che vengono chiamati nelle scuole catanesi. Ma veniamo da anni nei quali quello che è stato l'articolo 11, quello che è l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, è stato progressivamente ridotto al silenzio e all'impotenza tra missioni umanitarie, guerre umanitarie, che poi in realtà sono state anche guerre che hanno distrutto territori che hanno prodotto migliaia e migliaia di morti usando armi all'uranio impoverito, oppure guerre scatenate anche contro la Libia. Ecco, cioè, veniamo da numerosissime guerre, ma soprattutto la presenza dei militari nelle scuole va colta, diciamo, come un tentativo ideologico e culturale di adeguamento alla necessità della guerra. E quindi la cosiddetta cultura della pace, di cui parlava Don Milani, di cui parlavano in molti, è stata progressivamente accantonata da queste presenze che, insomma, i militari non vengono nelle scuole a parlare solo di guerra, ma vengono proposti in varie vesti. Noi siamo stati fra quelli che hanno criticato aspramente la giornata della solidarietà a Pisa in ricordo del maggiore Ciardelli, che è uno dei soldati morti a Nassiriya. Capiamo anche che nel corso degli anni questa giornata ha subito, dai bimbi in caserma, ha subito invece una evoluzione, educazione alla pace, educazione civica e tanti altri percorsi che non sono configurabili tout court con il militarismo. Però vediamo anche altro, cioè, vediamo per esempio l'esaltazione delle guerre fascistissime come l'Alamein, soldati che vengono chiamati nelle scuole per proporre come via occupazionale l'arruolamento. Vediamo in occasione del 4 novembre una miriade di iniziative di esaltazione. Ora è di questi giorni la notizia che il governo vuole trasformare il 4 novembre da festa delle forze armate in festa nazionale. Anche su quello potremmo aprire una lunga considerazione che riguarda il progressivo abbandono dell'idea di una repubblica fondata sulla resistenza, no? Per cui il protocollo con l'ANPI tarda a venire da parte del Ministero della Scuola, ma invece giorno dopo giorno si moltiplicano tutta una serie di protocolli con le forze armate. È chiaro che questo poi crea anche un'ideologia, una cultura, un revisionismo storico. Se esalti e celebri l'eroismo dei soldati a El Alamein, dimentichi che quei soldati combattevano a fianco dell'esercito nazista. Se tu esalti la presenza di Italo Balbo come uno dei pionieri dell'aeronautica italiana, di sicuro dimentichi che Italo Balbo è stato fra i principali fautori della repressione, dell'uccisione di tutti gli oppositori nei mesi antecedenti e successivi alla marcia su Roma, uno dei fedelissimi di Mussolini nelle spedizioni punitive. Nella sistematica distruzione di sedi sindacali, sedi di partiti di sinistra. Quindi questo tipo di narrazione è una narrazione di natura revisionista. E per chiudere il ragionamento e poi chiedere a Giuseppe di parlarci invece delle questioni pratiche del vademecum e di altre ancora, c'è anche un altro aspetto importante che riguarda il mondo dell'università. Allora, noi veniamo da anni nei quali i fondi destinati all'università sono in continua diminuzione, o anche se non diminuiscono, non crescono. Basti pensare che l'edilizia universitaria langue, che le aziende regionali del diritto allo studio sono alle prese anche con delle difficoltà economiche per offrire tutta una serie di servizi agli studenti, ma vediamo anche una prassi consolidatasi nel tempo. Cioè, mentre languono i finanziamenti statali per l'università pubblica, i rettori vanno a stipulare con il ministero accordi e partenariati con le forze armate. E ce ne sono diversi in diverse città, Bari, nel Lazio, nel nord e via dicendo. Ci sono proprio rapporti non solo fra università e marina militare, no? Ma anche con altre forze armate. Mancano i ricercatori e i docenti, si chiama il personale militare qualificato in qualità di docenti per svolgere attività formative. Non ci sono opportunità di stage dei laureandi nelle aziende, mancano i laboratori nelle facoltà, le aule studio. Ebbene, allora si propongono tirocini curricolari presso le strutture delle forze armate. Cioè, invece di sviluppare interazioni e anche collegamenti tra i vari atenei italiani, si mettono in competizione gli uni con gli altri, anche con l'ausilio degli enti locali, no? Per cui si fa a gara a chi attira di più studenti. Ci sono tutta una serie di classifiche che illustrano il prestigio di alcuni atenei rispetto ad altri, e anche questo ragionamento che viene fatto mette in competizione le strutture pubbliche universitarie fra di loro per accaparrarsi più studenti, ma non si guarda poi all'interesse generale, che è quello di costruire laboratori, di mettere in condizioni l'università pubblica di avere i fondi con cui andare avanti, e da lì arrivano le offerte interessate di fondazioni, legate a aziende produttrici di armi che propongono ovviamente una serie di servizi per poi domani magari accaparrarsi i migliori ricercatori, i migliori borsisti, i migliori studiosi, proporre delle borse di studio che magari in altre aziende non sono possibili. Bisognerebbe aprire tutto un ragionamento anche su quante poche siano le borse di studio nell'università pubblica, di quanta poca si faccia ricerca in virtù della controriforma avvenuta in questi anni, e tutto questo di fatto prepara e spiana la strada a un mecenatismo interessato da parte delle industrie di armi e delle forze armate che attraverso fondazioni o accordi siglati con il Ministero dell'Istruzione o con i provveditorati locali, di fatto iniziano, anzi continuano a inserirsi nel tessuto scolastico e universitario, proponendo la loro visione del mondo e soprattutto il loro modello da seguire. Faccio un esempio per chiudere, poi faremo un intermezzo musicale e chiuderemo con Giuseppe. C'è stata recentemente le università per il subacqueo, è un progetto che coinvolge il mondo accademico e scientifico su base nazionale per promuovere la cultura del subacqueo, che ha avuto un sostegno anche diretto, credo, di alcune aziende di armi. Ecco, di alcune fondazioni. Noi ci siamo posti una domanda: ma perché tanto interessamento nei confronti dei mari? E allora, andando in rete o comunque allargando le nostre conoscenze, ci siamo imbattuti in un numero del 2022, un numero speciale di Limes, il mare italiano, perché a forza di cercare notizie sul web vengono fuori dei dati, degli elementi, degli studi che dimostrano anche l'interesse morboso delle industrie di armi, delle forze armate, delle fondazioni verso gli atenei. Cioè, non c'è un interesse per la cura del territorio o per combattere l'inquinamento, ma proprio attraverso i mari avviene anche un processo di militarizzazione che, guarda caso, viene oggi studiato anche dalla geopolitica. Cioè, questo è quanto accade nel mondo universitario, questo è quanto accade nel mondo della scuola, per non parlare poi di tutte quelle operazioni di natura revisionista in campo storico, che vogliono riscrivere la storia del passato. Si è detto prima del colonialismo, ma potremmo anche parlare del periodo fascista. E per chiudere, noi abbiamo preso anche una posizione dicendo che educare non vuol dire militarizzare. Cioè, su questo dobbiamo anche ad Antonio Mazzeo, che su determinati argomenti è sempre stato all'avanguardia, un docente siciliano che ha preso comunque una posizione molto chiara nel corso degli anni e ha spiegato come il dilagante processo di militarizzazione avviene nelle nostre scuole in maniera silenziosa, e la sua denuncia mette in evidenza anche le connessioni con con quel complesso, insomma, che poi di affari che dietro alla retorica di guerra fa degli investimenti interessati. E quindi da qui la necessità di sostenere con urgenza, con forza, la pace, il ricorso comunque a una cultura di pace, che è veramente oggi una battaglia improba, una battaglia che controcorrente, e da qui la necessità comunque di dare poi anche delle applicazioni, delle indicazioni pratiche su come costruire un'iniziativa contro la guerra nelle scuole. Ma di questo parliamo fra un minuto, dopo l'intermezzo musicale. Grazie.
Il ragazzo morto stamattina, represso poco innocente, è stato ucciso dai cinici peggiori venditori di niente. ammazzato prima di fare altri danni. Benvenuti nell'era globale della normalizzazione. Qua c'è il futuro, te lo vendo, narrate la televisione. O negli scaffali di autogrill sospesi nel nulla, su scontrini che scoloriscono col passare dei minuti. E in città ti dicono il traffico coi mitragliatori, le loro facce sono fatte di gomma, amianto e cemento. Si muovono in branco alla ricerca della diversità, poi la caricano su camion neri e la portano via. Le mie notti sono bianche di luce, non c'è altro da fare. Mi giro e mi rigiro nel letto senza vederne la fine. Facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. E un satellite per migliore amico non mi lascia mai solo. E un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo. I cingoli dei mensi pubblici del nuovo millennio si fanno strada nelle vie del centro senza memoria. E sabato faremo acquisti col passo dell'oca. Un prestito e avremo anche noi la nostra croce uncinata. E niente, nessuno mai più ci potrà giudicare, perché bruciare la gente è diventata una cosa normale. Il cuore, le stanze segrete scavate nel petto, la resa, i tuoi occhi incantati ogni giorno più spenti. Gli addetti ai servizi mi parlano di promozione. Hanno mani unte di debiti e parole pulite. Mi ricordo di te che suonavi, che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.
Torniamo in studio con Federico Giusti, con Peppe Severino in regia, instancabile e immancabile a nostro supporto, e Giuseppe Saraceno. Giuseppe, puoi ritornare sugli argomenti che trattavi prima per finire poi a parlarci delle iniziative concrete che l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università sta portando avanti, in prospettiva anche poi del 4 novembre?
Sì, allora tu prima parlavi dei casi, per esempio in Sicilia, ecco, volevo fare un breve accenno a questo. Casi in Sicilia sono tanti in Sardegna e sono numerosi anche in Toscana. Tra l'altro a Pisa è successo appunto che bambini in tenerissima età sono stati portati in uscita didattica all'aeroporto militare, ospiti della 46esima brigata. Insomma, una caserma militare, una caserma e un aeroporto militare non sono spazi didattici, noi questo lo abbiamo sempre ribadito, non sono spazi didattici. Hai parlato di un processo di revisionismo storico, correttamente inquadrando il problema, e aggiungo un elemento, cioè la militarizzazione della scuola, dell'istruzione, è sostanzialmente funzionale anche a quel processo di aziendalizzazione che, come sindacati, stiamo denunciando da anni. Abituare, no, attraverso queste figure che esercitano anche, no, una certa fascinazione dentro le scuole, abituare la scuola, abituare studenti e studentesse a un'idea di società gerarchizzata, no, basata sul rispetto acritico dello stesso concetto di autorità, è davvero scivoloso da questo punto di vista. Propagandare la carriera militare, utilizzare la scuola come spazio di reclutamento, no, in un mondo del lavoro così precario, così insicuro, indicare l'arruolamento come posto di lavoro sicuro è altrettanto pericoloso, a nostro avviso. Diciamo che comunque la scuola, un po' tra l'apertura, no, al mondo del lavoro, questa apertura completa al mondo del lavoro e questa apertura progressiva al mondo militare, la scuola rischia di essere quasi un luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, piuttosto che svolgere concretamente la sua funzione. C'è una convergenza quindi tra aziendalizzazione della scuola, il cui compito è formare forza lavoro, e appunto militarizzazione, che finisce appunto, che è il suo punto finale, nello smantellamento anche della figura dell'insegnante. Tu prima lo dicevi, l'insegnante che appunto insomma, l'aziendalizzazione della scuola ha trasformato in burocrate, viene addirittura ora scalzato dalle proprie funzioni attraverso queste figure di esperti esterni che arrivano a scuola e parlano di violenza di genere, costituzione, educazione alla legalità, è tutta roba che potrebbe essere tranquillamente affrontata a scuola da docenti e eventualmente anche esperti esterni, ma non necessariamente presi dal mondo militare. Come possiamo opporci a questo? Noi abbiamo messo a punto un vademecum contro la militarizzazione delle scuole, che è scaricabile in PDF dal nostro sito, ed è uno strumento utile per docenti, per genitori e genitrici, per studenti e studentesse, perché offre degli strumenti anche giuridici per opporsi alla partecipazione a quello che all'interno delle scuole viene proposta, a volte come attività di PCTO, a volte come uscita didattica. Insomma, c'è tutta una miriade di possibilità attraverso le quali le forze armate penetrano nel mondo della scuola. È un vademecum molto agile, c'è una prima parte introduttiva che spiega le ragioni dell'osservatorio, e appunto dà dei dati e dà anche dei riferimenti legislativi. Si tratta di andare a vedere se sono di diversi moduli attraverso i quali diverse appunto opzioni di minoranza per docenti, oppure appunto atti di diffida che i genitori e gli studenti maggiorenni possono rivolgere alla dirigenza scolastica, mozioni per i collegi dei docenti. Sono tutti documenti molto preziosi attraverso le quali il singolo docente o il gruppo di docenti o il collegio dei docenti può opporsi a questo, così come sono strumenti utili, ripeto, per genitori, genitrici, studenti e studentesse che vogliono opporsi singolarmente o in gruppo a questo tipo di attività. Per cui invito veramente a dare un'occhiata. Il vademecum, le mozioni all'interno del vademecum, i documenti sono ovviamente delle bozze, ognuno può adattare, può scaricare il vademecum e adattare le varie mozioni o le varie diffide secondo le proprie necessità. Quindi è uno strumento molto flessibile e che si adatta caso per caso. Però è necessario allo stesso tempo farlo circolare. Questo è un punto sul quale, come osservatorio, stiamo insistendo molto. Stiamo lanciando una campagna di presentazione del vademecum. Il vademecum è necessario farlo circolare all'interno delle scuole, che sia per passaparola, che sia per mail list, che sia per attraverso tutti i canali possibili, immaginabili. È necessario che questo documento entri in possesso appunto dei docenti e anche dei collettivi studenti. Per cui appunto rinnovo l'invito è di andare a spulciare sul nostro sito, trovare questo materiale e farlo circolare il più possibile. Insomma, poi chiaramente noi rimaniamo a disposizione, c'è una mail alla quale chiunque può scrivere sia per chiedere delucidazioni sul Vademecum, sia sarebbe benvenuto a partecipare ai nostri lavori, quindi iscrivendosi alla mail list e chiedendo di essere messo in uno dei gruppi di lavoro. Quindi questo Vademecum è veramente uno strumento sul quale abbiamo speso tantissimo tempo, e attraverso questo stiamo cercando veramente di sottrarre terreno a questa penetrazione delle forze armate nella scuola, anche perché poi insomma, tu parlavi prima di alcune ricorrenze. Ora c'è chiaramente il 4 novembre, per il quale appunto bisogna costruire una mobilitazione e dare un segnale preciso che appunto le scuole, ma ogni ambito sociale, deve essere, a nostro avviso, smilitarizzato.
Un ultimo appunto, non a Giuseppe, ma è sulla iniziativa che hanno l'osservatorio ha organizzato nelle settimane scorse, pochissimi giorni fa, insomma, la mobilitazione, il boicottaggio ai negozi di giochi preziosi, e ci sono state varie manifestazioni dopo la denuncia che dei cosiddetti zaini legati alle forze armate, no? Diceva, se l'osservatorio ha organizzato varie manifestazioni, apparsa la notizia anche della sospensione della commercializzazione, e rientra in una campagna non contro i giochi preziosi ovviamente, ma per sensibilizzare e rendere ancora più incisiva un'azione dentro la società civile per denunciare il fenomeno di militarizzazione delle scuole, che ricordiamo ha visto anche le esperienze della ginnastica dinamica militare italiana nelle palestre scolastiche come uno dei momenti cardini di questa militarizzazione crescente. E se Giuseppe vuole aggiungere qualcosa, noi poi chiudiamo questa intervista.
Sì, no, io giusto per chiudere il discorso su questa diciamo campagna condotta dall'osservatorio contro questi zaini militari, è stata una campagna che abbiamo costruito con, diciamo, con fatica, ma alla fine raggiungendo un grande successo a Verona, a Milano e a Padova. Insomma, la notizia è rimbalzata su tutti i media, a dimostrazione che la mobilitazione dal basso, quando è ben organizzata, insomma, raggiunge risultati inaspettati, insomma. Quindi l'idea è questa, l'invito è questo: collaborare con l'osservatorio perché l'osservatorio possa crescere sempre di più e radicarsi nei territori. Quindi io vi ringrazio di questo spazio concesso all'osservatorio, insomma, e speriamo di risentirci presto.
Certo, siamo a disposizione sia come megafono che come Radiograd. Intanto speriamo di non aver tediato le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ma pensiamo che di questi tempi ci sia proprio bisogno di riprendere un ragionamento sulla guerra. Ricordiamo che ci sarà una mobilitazione il 21 di ottobre con manifestazioni a Ghedi in Sicilia e in quel di San Piero contro la nuova base del Tuscania. Nei giorni scorsi l'osservatorio e anche il sindacato CUB hanno preso posizione a Pisa per chiedere al sindaco di ritirare comunque il sostegno e di far sì che non si celebri il 1 ottobre l'esibizione delle frecce tricolori. Sono stati anche pubblicati alcuni dati economici su quanti soldi spendiamo per queste inutili acrobazie a discapito del welfare, della sanità, dell'istruzione, e un ringraziamento a chi è intervenuto e a chi ci sta ascoltando.